sulla strada di Besad, a cura di Tiziano Bonini e Sandra Sain.
Iranian exile living in the United States. I left Iran in 1976.
Sono un esule iraniano che vive negli Stati Uniti. Ho lasciato l'Iran nel 1976, prima della rivoluzione islamica, per studiare negli Stati Uniti e poi tornare in Iran.
La voce che sentiamo è quella di Behzad Yaghmayan, oggi docente d'economia politica al Ramapo College del New Jersey. La sua storia inizia in Iran ai tempi della rivoluzione.
Nel 79 cambiò il governo e io mi politicizzai, divenni attivo nel movimento studentesco contro la Repubblica Islamica, cosa che mi ha impedito di tornare in Iran per 16 anni. Dopodiché, nel 1995, ho visitato l'Iran con una missione delle Nazioni Unite e poi ci sono tornato un paio di volte. L'ultima volta è stato nel 98-99. Sono rimasto in Iran lavorando ad un libro sul cambiamento sociale durante la presidenza di Mohammad Khatami. L'Iran stava attraversando uno dei periodi migliori, più vitale e dinamico, della sua storia recente. Io ero eccitato dai movimenti giovanili, dai media, dagli intellettuali che stavano davvero trasformando l'Iran. Sfortunatamente, però, alla fine del mio viaggio, durante un'importante manifestazione di protesta studentesca, ho ricevuto una telefonata da parte di un giornalista che mi ha avvertito di lasciare il paese al più presto. I servizi segreti avevano preparato un importante rapporto su di me. Ho lasciato il paese senza dire addio alla mia famiglia. Mi sono nascosto in Iran per una settimana prima di partire e da allora non ho più potuto rientrarci. Mio padre è morto 2 mesi dopo e non sono potuto andare a dirgli addio.
And ever since I have not been able to go back to Iran. I cannot go. My father passed away 2 months after. I could not go to say farewell to him.
Istanbul, estate 2007. Raggiungiamo Behzad al telefono mentre in sottofondo risuona una delle 1500 moschee della città. Behzad Yaghmayan ha da poco pubblicato in Italia per Einaudi il libro Abbracciando l'infedele, dove ha raccolto le storie dei migranti con cui ha condiviso 2 anni di vita tra la Turchia e la Grecia. Un libro che ha inizio proprio dalla capitale turca. Oggi ascolteremo la sua storia, quella del suo viaggio ad Istanbul e alcune storie di migranti tratte dal suo libro.
Quando ho cominciato a lavorare a questo libro, una delle rotte più importanti era quella che partiva da Istanbul e passando per la Bulgaria e la Grecia, arrivava in Italia, in Francia e da lì ad altri posti ancora. Questa era una rotta seguita da molti medio orientali e da alcuni africani. Avendo scelto di seguire questa rotta, Istanbul era chiaramente la prima tappa di questo viaggio. Molti migranti medio orientali, ma anche asiatici e africani, affrontano un lungo viaggio per finire in Turchia. Una volta in Turchia aspettano finché non trovano l'opportunità, il modo e il tempo di procedere oltre. L'obiettivo non è stare in Turchia, nessuno viene per stare in Turchia. Vogliono andare oltre. E la Grecia è il primo paese all'interno dell'Unione Europea nel quale cercheranno di andare. Molti poi non hanno intenzione di rimanere nemmeno in Grecia. Vogliono andare altrove, per molte ragioni diverse. E così da lì procedono verso l'Italia e da lì ancora spesso proseguono il viaggio. La rotta che ho scelto quindi è basata sul viaggio più comunemente compiuto dai migranti.
Transit route that was taken by the migrants.
Il 1 settembre del 2002 mi imbarcai su un aereo per Istanbul, cominciando così un viaggio che mi avrebbe portato lungo l'itinerario seguito da molti migranti, dal Medio Oriente e dall'Africa.
Così ha inizio il viaggio e il libro di Behzad.
La gente che incontravo stava cercando come me di attraversare delle frontiere, ma non per il piacere di viaggiare e neppure per dedicarsi a qualche impresa criminale. Shadi e Nima dall'Iran, Roberto dall'Angola, Nur del Sudan, tutti erano scappati per salvarsi la vita. Avevano bombardato i loro villaggi, fatto irruzione nelle loro case, ucciso i loro cari. Volevano solo un posto sicuro dove poter rimettere in sesto le proprie vite. Ma nel corso della loro fuga si imbattevano nelle frontiere, in linee che non potevano attraversare. Ho insegnato economia, ma la ragione per cui ho condotto questa ricerca non è legata tanto al mio background da economista, quanto alla mia esperienza da migrante. Negli ultimi 20 anni, poi, ho avuto modo di osservare persone del Medio Oriente e di paesi in via di sviluppo che tentavano o solo desideravano raggiungere l'Occidente e gli ostacoli che dovevano affrontare. Mi sono sempre chiesto se io ho queste difficoltà a tornare in un luogo, in un paese che è casa mia, con in mano un passaporto americano e con un buon lavoro. Qual è l'esperienza di quelli che non hanno tutto questo? Qual è l'esperienza di chi non ha un passaporto, di chi non ha denaro né lavoro? Tutte queste cose insieme hanno costituito la ragione, il movente fondamentale per avventurarmi in questo progetto. E ovviamente l'11 settembre è stato un motivo in più. Per quanto mi riguardava, ha chiuso il cerchio. Dovevo fare questo libro. Ero arrivato a Istanbul con l'idea di starci pochi mesi e poi procedere oltre, ma le condizioni dei migranti in città mi obbligavano a fare avanti e indietro. Per 2 anni Istanbul è stata la mia base, perché ogni giorno arrivavano nuovi migranti da diverse parti del mondo. Non c'erano molte organizzazioni che si prendessero cura di questi migranti. In un certo senso c'era un gran numero di persone provenienti da tutto il mondo che si erano arenate in un ambiente molto ostile. Sono rimasto per capire meglio le loro condizioni di vita. Sono diventato amico di alcuni di loro, di alcuni rifugiati. Ho trascorso del tempo con loro nelle loro case. Sono andato a trovarli in prigione e loro sono venuti a casa da me. Sono diventato parte della loro vita quotidiana. Se avevano dei problemi mi chiamavano e chiedevano un consiglio. Mi raccontavano di sé. E io cercavo persone in grado di aiutarli. Per 2 anni circa sono stato parte di tutte le comunità di migranti e rifugiati di Istanbul. Ero davvero coinvolto dalle loro vite.
Behzad era arrivato in Turchia per fare ricerca, scrivere un libro, cercare i legami tra globalizzazione e migrazione. Ma come è accaduto per Truman Capote mentre scriveva A sangue freddo, il primo romanzo verità della storia, la ricerca di Behzad ha finito col mescolarsi alla vita delle persone che studiava e ritraeva.
Se devo scegliere la persona che mi ha toccato di più, sceglierei quella che è stata anche la prima a commuovermi, Roberto. Roberto è un rifugiato angolano in cammino da quando aveva 9 anni. Quando l'ho incontrato io ne aveva 27. Roberto è la prima persona che ho incontrato. La sua è la prima storia che ho scritto, è stata la prima persona che ho seguito. Roberto era nato in Angola nel 1975. Una notte dell'84, i ribelli dell'UNITA avevano attaccato il suo villaggio e lui si era salvato scappando nella foresta. Nella fuga si ritrovò diviso dai genitori. Da allora non li ha più visti. Raggiunse a piedi la Sierra Leone dall'Angola, ma nel 1996 fu costretto a scappare dalla guerra civile. Passò per un campo profughi in Nigeria, poi nel 98 arrivò a Lagos, dove trovò lavoro come scaricatore. Tentò 3 volte di andare in Europa e per 3 volte fallì. Nel 2001, a guerra finita, tornò in Sierra Leone, dove lavorò per mettere da parte i soldi per il viaggio. Nel dicembre del 2001, insieme ad altri 30 africani, pagò $200 per un passaggio clandestino via mare per l'Europa. Viaggiarono per mesi, chiusi nella nave. Il 22 maggio del 2002, Roberto si ritrovò in Turchia. Quando lo conobbi, era concentrato su un unico obiettivo: raggiungere un giorno gli Stati Uniti. È quello il paese che sognava da tutta la vita. Voleva sposarsi, avere dei figli, passare lì il resto della sua vita. Una volta dissi a Roberto che forse avrei lasciato gli Stati Uniti per trasferirmi altrove. Restò esterrefatto. Mi fissò per qualche secondo, scosse il capo e mi disse che avrebbe fatto qualunque cosa per essere in America. A Istanbul Roberto era un mendicante, non aveva una lira. C'erano giorni in cui non mangiava e altri in cui mangiava solo una volta al giorno. Spesso si affidava a me perché lo nutrissi. Qualche mese dopo ricevetti un'altra sua email.
Ciao, sono arrivato ad Atene venerdì notte. Per ora tutto bene. Ho molte storie da raccontarti.
Due mesi dopo, nel febbraio del 2003, ero insieme a lui accanto alla magnifica Acropoli mentre Roberto mi raccontava la storia del suo viaggio per la Grecia attraverso le montagne innevate.
Continuavamo ad arrampicarci su per montagne che non finivano mai. Tutto era coperto di neve. Siamo stati sorpresi da una tormenta. Mentre scendevamo sono caduti due nigeriani. Kenneth, lo conosci? L'ho portato io a spalle per un bel po'. Il doppio di quanto abbiamo camminato oggi. Fino a quel momento avevamo fatto quasi 2 chilometri. Non riuscivo a muovere le gambe, l'ho portato io. Nevicava forte. Non vedevo niente. Kenneth era pesante. Non riuscivo a fare più un passo. Besad, ho dovuto continuare per salvarmi la vita. Ho lasciato Kenneth nella neve. L'ho lasciato lì a morire. Ho dovuto farlo per salvarmi la vita. Da allora lo sogno tutte le notti. Vedo le montagne. Lo vedo coperto di neve. Era un bravo ragazzo, Besad.
Quando sono andato a trovarlo ad Atene, non mi permetteva di pagare niente. Ogni volta che uscivamo, che mangiavamo, qualsiasi cosa facessimo, lui mi diceva che non era un mendicante, ma era semplicemente in viaggio per trovare una vita normale e diventare come tutti gli altri. Che la sua vita come mendicante era finita dal momento che aveva un lavoro. Questa per me fu una vera lezione, perché molti considerano queste persone dei parassiti che vogliono arrivare in Occidente per godere dell'ospitalità dello Stato sociale, persone pigre che non hanno voglia di lavorare.
Sulla strada di Besad.
Besad Yagmayan ha lasciato il suo lavoro di professore universitario nel New Jersey per vivere tra i migranti e scrivere un libro sulle loro storie. Una delle prime persone conosciute di Istanbul è stata Shadi, professoressa iraniana alla quale è stato proibito insegnare. Nel libro racconta così la prima visita a casa sua.
Dovetti inerpicarmi su per le 3 rampe di un'angusta scalinata per raggiungere la terrazza dove Shadi viveva in una baracca sgangherata. Alzai gli occhi e vidi Shadi che mi aspettava con una candela accesa in mano. «Benvenuto nella nostra casa», disse. L'appartamento era privo di mobili. Shadi aveva steso sul pavimento vecchie coperte per sedercisi sopra. Alcuni teli di plastica coprivano un buco nel soffitto. Faceva da mangiare su un fornelletto a gas. In fondo c'era un'altra stanza con tubature rotte, un water rotto, un lavandino con lo scarico non collegato. Shadi era vestita con eleganza, pantaloni di velluto a coste marroni e una camicia a righe sopra una dolce vita bianca. «Ci siamo appena trasferiti qui», disse. Ti assicuro che di solito non è così che viviamo.
What made Shadi take off and leave Iran and go on a journey that lasted 5 years without any result was the fact that she was persecuted in Iran.
Shadi ha lasciato l'Iran per intraprendere un viaggio durato 5 anni e che non ha portato alcun risultato, perché in Iran era perseguitata in quanto donna e in una società molto tradizionale era sottoposta al controllo della famiglia e dei pregiudizi della Repubblica Islamica. Shadi rappresenta molti dei motivi che spingono le persone a lasciare tutto e partire. Era impegnata in politica e quando arrivò la rivoluzione iraniana, lei era attivista in un'organizzazione marxista. Anche suo fratello era molto attivo in quella stessa organizzazione e immediatamente dopo la rivoluzione il fratello fu accusato e ucciso. A Shadi, che era professoressa, venne impedito di continuare il proprio lavoro. Le venne proibito di insegnare e perse la possibilità di diventare una donna indipendente. E questo era il primo motivo. Il secondo è che Shadi è una donna curda. I pregiudizi della Repubblica Islamica nei confronti dei curdi si facevano sentire anche nel suo caso. Shadi era una donna che viveva in una società tradizionale ed era costretta a subire una tradizione repressiva. E poi, terzo motivo, Shadi aveva un figlio di 16 anni e temeva che suo figlio diventasse un drogato. L'area in cui vivevano era infestata dalla droga, anche a causa della mancanza di opportunità per la gioventù di quella regione. C'erano quindi molte ragioni che facevano dell'Iran la terra di una vita infernale per Shadi. Lasciò tutto, lasciò l'Iran, andò in Turchia, fece un paio di tentativi di scappare dalla Turchia per andare in Grecia, tentativi che fallirono sempre.
Dietro le storie dei singoli migranti ci sono le storie nascoste di famiglie divise. Le rotte dei migranti lasciano dietro di sé una scia invisibile, un filo d'Arianna che li lega ai propri cari. Quel filo, quella scia che solo loro vedono, è tutto ciò che rimane una volta lontani da casa. Behzad stesso ha lasciato il padre in Iran e si è separato dalla famiglia. Altri, come Nur, si mettono in cammino con i propri cari, ma non sempre la famiglia resiste al viaggio. Behzad racconta che quando ha conosciuto Nur a Istanbul, ha cercato di aiutarla in ogni modo.
Laureata in gestione aziendale, aveva lasciato il Sudan col marito Yusuf e una figlia di un anno. In una lettera d'appello scritta all'ACNUR, con il mio aiuto, Nur spiegava le ragioni per cui aveva lasciato il Sudan.
Sono stata perseguitata a causa della mia appartenenza tribale. Provengo da una tribù Nuba, un gruppo minoritario. Mentre studiavo all'università mi sono state fatte pressioni perché aderissi a un'organizzazione studentesca musulmana. Io ho rifiutato. Quel rifiuto non mi ha permesso di lavorare nella mia città.
Erano arrivati a Istanbul dal Sudan dopo un viaggio lungo e pericoloso, con la speranza di arrivare in Occidente. Fecero appello all'ACNUR, ma furono respinti. Provarono ad entrare in Europa illegalmente un paio di volte, ma senza riuscirci. In uno dei tentativi, finalmente, la figlia e il marito riuscirono ad arrivare in Grecia, ma lei rimase indietro. In quel periodo era incinta di 6 mesi e così rimase bloccata in Turchia senza avere nessuno. Ricordo molte conversazioni avute con lei. Quando nacque la sua bambina, venne a trovarmi e io le chiesi: Nur, perché non torni in Sudan? Qui non c'è niente per te. C'è solo una remota possibilità che tu possa riunirti alla tua famiglia da qui. Perché non torni indietro? La ragione, mi ha risposto, è che nonostante le difficoltà ho ancora la speranza che un giorno sarò con la mia famiglia in un luogo dove sarò trattata come una persona normale. Qui ad Istanbul, nonostante la mia povertà, quando vado in chiesa la gente di chiesa mi tratta come una persona normale. In Sudan, dove sono nata, non sono mai stata una persona normale. Ho ancora la speranza che un giorno vivrò una vita normale. Rimasi. E più tardi Nur riuscì a riunirsi alla sua famiglia.
She stayed. Later on she reunited with her family.
This is a Brooklyn Bridgebound for local train. The next.
Stand clear of the closing doors, please.
Back train.
Il viaggio di Behzad è stato lungo e difficile. Nell'autunno del 2004 è tornato finalmente negli Stati Uniti e ha scritto l'epilogo della sua moderna odissea.
Quando tornai a New York nel settembre 2004, la maggior parte dei migranti che avevo conosciuto erano stati rimpatriati. Altri erano ancora in attesa. Con Roberto parlai un'ultima volta al telefono. «Resterai lì per sempre?» gli chiesi.
«Certo, se trovo una donna e mi sposo. Le mie gambe sono stanche, Behzad. Se devo andare da qualche parte sarà volando, non attraversando le montagne. Per adesso resto qui».
Come nei titoli di coda di quei film americani, il libro di Behzad si chiude con gli aggiornamenti sulle storie dei migranti da lui ritratti. Ma da quando ha finito di scrivere il libro ad oggi, la loro vita è di nuovo cambiata. Behzad continua a seguire alcuni di loro.
Sono rimasto in contatto solo con alcuni di loro, non con tutti. Per esempio, ho perso contatti con Roberto. L'ho chiamato sul suo numero un po' di volte, ma non c'è mai stata risposta. E non ho idea di come interpretare questa cosa. La mancanza di risposta potrebbe voler dire molte cose. Che ha perso il cellulare, o che si è spostato, o che gli è successo qualcosa di brutto. Spero che non sia quest'ultima. Ce ne sono altri con i quali invece sono rimasto in contatto. Alcuni sono stati accettati in paesi dell'Unione Europea, che non posso rivelare. Hanno una vita serena e sono stati riconosciuti come rifugiati. Uno si sta per sposare, l'altro sta frequentando l'università. Alcuni sono andati in Gran Bretagna e sono stati respinti e lavorano clandestinamente, risparmiando e spedendo soldi a casa. Nur ha avuto un periodo molto difficile in Grecia. È rimasta lì per un anno e mezzo, ma poi è partita e al momento è da qualche parte nell'Unione Europea. La maggior parte della gente della quale parlo nel libro non ha trovato la normalità che cercava.
Noi non saremo mai normali. Noi siamo diversi. Viviamo una vita diversa. La normalità è il modo in cui vive la maggioranza. Noi non ne facciamo parte.
Queste sono le parole di Kia, un giovane esule iraniano conosciuto a Patrasso. Di fronte al recinto del porto, Behzad registra la voce di Kia. Le sue parole suonano come un manifesto e chiudono il viaggio e il libro di Behzad Yaghmayan.
Noi speriamo di essere normali, di avere una famiglia e vivere la vita delle persone normali, ma non possiamo. Io sono giovane, ho solo 22 anni. Vedo gli altri giovani del resto del mondo, ma non posso essere come loro. Molti parlano della difficoltà di attraversare i confini, dei pestaggi, delle guardie di frontiera bulgare, dei cani e di tutto il resto, ma non sono questi i veri problemi del viaggio. La difficoltà è quella di trovare un posto dove ricominciare una nuova vita. Rimaniamo isolati, estranei, stranieri. È questo il problema. Quando posi a terra la valigia, sei diventato una persona diversa.
Kia rimase ad Atene e mise da parte dei soldi. Qualche mese dopo il nostro incontro, lasciò la Grecia per l'Italia.
Tutto è cominciato dal desiderio di capire, attraverso le esperienze degli altri migranti, anche qualcosa di più della propria esperienza di esule. Un esule di successo, docente universitario, Behzad Yaghmayan è stato mosso da un'inquietudine personale che riguarda la sua storia e il suo paese. Alla fine ha scoperto che l'appartenenza che riempie la nostra identità si lega a un bisogno profondo di giustizia, il bisogno di avere e mettere radici.
Ogni volta che torno negli Stati Uniti devo affrontare lo stesso dilemma. Gli Stati Uniti sono oggi la mia casa perché non posso tornare nel paese dove sono nato, in Iran, ma ogni volta che torno a casa sono sottoposto a interrogatori, anche molto duri. Come i migranti che ho ritratto nel mio libro, provo un senso di homelessness, come se non avessi né casa né paese, ma sono un senza dimora privilegiato perché ho un passaporto, ho un lavoro, ho carte di credito, ma la sensazione di essere apolide È molto profonda e resiste, nonostante questi privilegi. Quella che sto vivendo è una situazione difficile. Non posso tornare a casa e non ho una casa. Come i migranti del mio libro, sono alla ricerca di una casa.